Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Voi avete un naso molto grande.
Questo è tutto?
Ma...
è assai ben poca cosa. Se ne potevan dire... ma ce n'erano a iosa. Variando di tono, si poteva put a caso dirmi in tono aggressivo: se avessi un cotal naso, immediatamente me lo farei tagliare. Amichevole: amico, quando bevete, deve pescare nel bicchiere. Fornitevi di un qualche vaso adatto.
Varrebbe la pena di sentirlo tutto questo geniale monologo di Rostand da Cyrano de Bergerac, atto primo, qui nella magistrale interpretazione del compianto Gigi Proietti. Ve lo consiglio, lo trovate facilmente online, ogni volta che lo si ascolta ti dà degli spunti per delle riflessioni interessanti sul linguaggio, i suoi registri, le sue intonazioni. Di linguaggio parliamo infatti oggi e di quell'ambito poco studiato e molto deprecato che è il linguaggio offensivo, sì, l'insulto. L'insulto è un fenomeno umano, riprovevole eticamente, soprattutto quando diventa denigratorio e volto a umiliare e a emarginare, ma la linguistica può e deve occuparsene, perché se il linguaggio umano accoglie parole fatte per offendere è perché esse rispondono a precise esigenze espressive. Le usavano gli antichi, anche i grandi greci e latini, noi tutti le usiamo tutti i giorni, magari senza farci caso, da quelle più attenuate o magari affettuose, che scemo che sei, a quelle autorivolte, che idiota che sono stata, a quelle più pesanti. È inutile girarci intorno, la comunicazione umana è fatta anche di conflitti. Il dialogo stesso, parola che oggi ha una connotazione pacifista, dobbiamo trovare un dialogo, per Platone equivaleva a lotta. Quello che conta è attrezzarci linguisticamente per fare buon uso del linguaggio duro e saper distinguere le situazioni e i contesti in cui poterlo usare e usarlo non brutalmente ma magari in modo efficacemente creativo, come Cyrano ci insegna quando, rispondendo all'ottuso e arrogante visconte di Valver, che pensava di averlo insultato additando la grandezza del suo naso, lo asfalta, come diremmo oggi, facendo proprio quell'insulto e quindi disinnescandolo, divertendosi a declinarlo in mille varianti espressive, molto ma molto più efficaci. Oggi diremo un po' di parolacce, preparatevi, ce ne scusiamo, ma spero comprendiate che non le useremo nella loro funzione, ma ci limiteremo a menzionarle metalinguisticamente. Sì, perché oggi parleremo di insulti, partendo da un saggio linguistico interessante recentemente uscito da Einaudi e intitolato Insultare gli altri. L'autore è Filippo Domaneschi, che insegna all'Università di Genova, dove dirige il Laboratory of Language and Cognition. Filippo Domaneschi è con noi, lo saluto, lo ringrazio e subito gli chiedo perché gli esseri umani si insultano.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie mille per l'invito. Dunque, Sigmund Freud scriveva: il primo umano che scagliò un insulto al posto di una pietra fu il fondatore della civiltà. Beh, è vero, gli insulti sembrano giocare un'importante funzione nel nostro agire sociale. Potremmo dire ritualizzano l'aggressività. Siamo inclini a manifestare reazioni aggressive in condizioni di frustrazione, come ad esempio quando guidiamo in mezzo al traffico. Ma se ad ogni occasione conflittuale l'impulso allo scontro si traducesse in violenza fisica e percosse, avremmo probabilmente ben poche chance di sopravvivere a lungo nel mondo là fuori. Beh, le espressioni di insulto consentono in buona parte di traslare l'ostilità dal piano materiale dello scontro fisico a quello simbolico del duello verbale. In tal senso, ingiurie e offese giocano anche un'importante funzione conservativa: scongiurare o perlomeno procrastinare lo scontro fisico tra gli esseri umani.
Ma insultante e insultato devono essere presenti, compresenti. Lei faceva l'esempio del traffico: se io impreco contro un automobilista che mi taglia la strada, quello non sentirà mai che io l'ho insultato, quindi l'insulto vale lo stesso.
Beh, si parla di ingiuria quando appunto l'insulto viene prodotto da un insultatore, rivolto a un insultato che è presente sul luogo, potremmo dire, del delitto. quando all'impietosa scena della violenza verbale assistono altri interlocutori, o quando ad esempio l'insultato è assente, ha luogo un crimine ben più violento che spesso nell'ordinamento giuridico è sanzionato dal codice penale, ossia la diffamazione. Un esempio lampante di diffamazione associata a ingiuria è la produzione di violenza verbale, ad esempio nella cornice dei social media, dove una parola offensiva adempie a una duplice funzione: insultare un certo individuo e sottoporlo al pubblico ludibrio, in tal senso diffamandolo di fronte agli altri utenti della rete.
Quando un linguaggio è definibile offensivo, ci sono dei criteri?
Dunque, qua di che cosa parliamo quando parliamo di un insulto?
Ecco.
Questa è letteralmente una domanda da $1 milione. Uno dei problemi che oggigiorno dà filo da torcere alle grandi aziende come Google, Facebook e Twitter è esattamente escogitare delle efficaci tecniche di individuazione e rimozione dei contenuti offensivi e denigratori online. È una questione difficile da risolvere per una ragione ben precisa. L'insulto è un complesso fenomeno sociale che si realizza in forme diverse con svariate funzioni a seconda dei contesti culturali di riferimento, della lingua parlata, dei parlanti e degli scopi in gioco nella comunicazione. L'insulto non è riconducibile a una mera faccenda lessicale. Vi sono espressioni conclamatamente offensive che in alcuni contesti suonano come ingiuriose e violente, mentre in altri contesti possono addirittura essere prodotte con un intento affettuoso o come un segnale di amicizia. L'insulto è soprattutto una faccenda contestuale, pragmatica, e questo fattore rende la sua definizione un'impresa tutt'altro che semplice.
Anche perché, appunto, come lei ci stava dicendo, non tutti i termini sono convenzionalmente insultanti, ma noi possiamo insultare facendo delle implicazioni, delle insinuazioni, usando tutto il campionario che il linguaggio e la retorica anche ci mette a disposizione.
Molto spesso, anzi nella maggior parte dei casi, un'espressione di insulto viene veicolata tramite una figura retorica. Perdonate la menzione di un'espressione un po' volgare, ma immaginiamo a un insulto nella lingua italiana come ad esempio stronzo. Un termine del genere raramente viene utilizzato con una funzione denotativa, ossia con il suo proprio significato letterale. Far appello a un termine tabù di questo tipo consente di proiettare in modo figurato, metaforicamente, delle proprietà considerate prototipicamente negative, ascritte al dominio appunto delle secrezioni corporee, per esempio bersagliare un tratto identitario di un certo individuo, come la sua condotta morale o la sua integrità cognitiva. Il fenomeno dell'insulto molto spesso si realizza a livello dei significati impliciti, ossia non di ciò che viene detto letteralmente, ma di ciò che viene veicolato in modo figurato, metaforico.
Quindi la metafora, magari anche l'ironia, no? Quindi una cosa che sembra positiva invece ha un significato negativo, può essere?
L'insulto ironico è forse la forma di linguaggio offensiva più sofisticata. L'ironia, in senso stretto, questo lo raccontava già Aristotele, è affermare qualcosa per implicare il suo contrario. E un insulto ironico consente in qualche modo di veicolare un contenuto offensivo, lasciando agli ascoltatori la possibilità di interpretarlo sia come un vero e proprio complimento, sia come un atto appunto ingiurioso. Ma l'aspetto interessante, credo, è che proprio nell'umorismo risiede, a mio avviso, una delle strategie più vincenti per reagire a un atto offensivo. È una strategia, quella umoristica, che il più delle volte soverchia le altre possibili risposte a un atto ingiurioso quando vestiamo i panni della vittima di un'offesa. Prendersi gioco di un insulto aiuta in qualche modo a rasserenare il clima, riscuote anche il favore degli ascoltatori, ma soprattutto debilita un'offesa ricevuta e la disinnesca della sua carica insultante. Dunque, in definitiva, come conviene reagire a un insulto, forse in molte occasioni ridendoci su e prendendolo come una cosa di poco conto, lasciando che il tempo ne cancelli ogni traccia.
Per disinnescare un insulto ce ne si può anche appropriare, riappropriare, per esempio quando membri di un gruppo discriminato usano un epiteto denigratorio per riferirsi a membri del medesimo gruppo. Penso al termine nigger, che le comunità afroamericane, come lei ben sottolinea nel suo saggio, usano tra di loro, se ne sono riappropriati per in qualche modo togliergli la carica insultante.
Beh, gli slurs o epiteti denigratori sono una delle forme di linguaggio offensivo che in tempi recenti ha maggiormente attratto l'attenzione della riflessione filosofico e linguistica. Diamo anzitutto una definizione. Di che cosa parliamo quando parliamo di un epiteto denigratorio? Beh, di termini come, menziono, negro, frocio, terrone, o in francese vital, nell'inglese americano faggot, nig, che non solo veicolano un contenuto insultante, ma altresì offendono un individuo e lo discriminano in virtù della sua mera appartenenza a un gruppo target che è o è stato oggetto di stigmatizzazione ed oppressione legato alla sua identità etnica, al suo orientamento sessuale, alla sua provenienza geografica. Termini di questo tipo contribuiscono a consolidare credenze discriminatorie nei confronti di un certo gruppo di individui in una certa comunità. Purtuttavia, come giustamente lei segnalava, questi termini possono talvolta essere soggetti a veri e propri processi di riappropriazione quando, verosia, se ne fa un uso intracomunitario, quando i membri, per esempio, della comunità delle persone omosessuali utilizzano un epiteto denigratorio come, tra virgolette, frocio per riferirsi a loro stessi. Questo tipo di processo può essere sotteso da una molteplicità di intenzioni diverse, non in ultimo l'intenzione riappropriativa finalizzata allo scopo di disinnescare il contenuto offensivo che questo termine porta con sé. L'esempio classico è ad esempio quello dell'espressione queer, originariamente utilizzata nell'inglese americano per denotare con una valenza peggiorativa i membri della comunità LGBTQ+, che è stato soggetto nel corso degli anni ad un processo di riappropriazione, e ad oggi, sebbene vi sia un dibattito ancora aperto intorno a questa questione, il termine queer è in buona parte impoverito, laicizzato potremmo dire, impoverito di quell'aura connotativa peggiorativa che per lunghi anni ha portato con sé.
Lei, Filippo Domaneschi, cita nel suo saggio il linguista americano Bergen, che sottolinea le quattro aree principali a cui gli insulti attingono, cioè il sacro, holy, la sfera sessuale, che chiama fuck, la sfera scatologica, a cui per esempio delle secrezioni corporee, a cui alludevamo all'inizio, shit, e quella discriminatoria, appunto quella di cui stavamo parlando poco fa, che chiama nigger. Queste quattro aree, lei mostra molto bene, Filippo Domaneschi, come possono variare a seconda della cultura. Per esempio, in italiano abbiamo molte bestemmie che invece in altre lingue non ci sono, per cui la cultura italiana magari è più sull'area della holy, quella americana più del discriminatorio, del nigger. Possiamo approfondire un momento questo punto? Mi sembra molto interessante.
Dunque, se noi pensiamo che l'origine del linguaggio verbale è stimata tra i 50.000 e i 100.000 anni fa e che ad oggi le lingue parlate nel mondo sono quasi 7.000, beh, ci rendiamo facilmente conto del fatto che il numero e la varietà degli idiomi parlati dagli esseri umani è a dir poco sorprendente. Tra le quasi 7.000 lingue parlate ad oggi nel mondo, difficilmente si rintraccia un idioma che non esibisca un repertorio, seppur limitato, di espressioni deputate a svolgere una specifica funzione, appunto insultare gli altri. L'arsenale di vocaboli denigratori, anche il vocabolario degli insulti, non sfugge, potremmo dire, alla confusione di Babele. Da una lingua all'altra le offese variano in modo fantasioso, dando origine a formule che spesso suonano bizzarre o incomprensibili se osservate con le lenti della propria lingua madre. Gli insulti sono un fenomeno linguistico, potremmo dire, sensibile a variazioni geografiche, temporali e culturali. Eppure, come giustamente anticipava lei, il modo in cui variano da un vocabolario all'altro sembra non essere del tutto arbitrario, ma pare invece sottostare a una logica comune. In particolare, a seconda della lingua parlata, le espressioni di insulto sembrano attingere con minore o maggiore voracità a quattro aree di significato: la sfera religiosa, appunto, e lei giustamente menzionava il caso della lingua italiana, che insieme allo spagnolo e al francese Quebec è una delle lingue che esibisce il maggior numero e anche la maggior frequenza d'uso di espressioni blasfeme; l'area copulatoria, con ad esempio l'inglese con fuck e i suoi derivati; quella scatologica, come nel caso del tedesco con scheiße; e quella discriminatoria. L'inglese americano è probabilmente una delle lingue che esibisce il repertorio più ricco di slurs, epiteti denigratori. Ad ogni modo, quel che è certo è che vi sono lingue più ingiuriose, che manifestano un ricco repertorio di termini insultanti, e lingue meno votate all'ingiuria, in cui l'arsenale di vocaboli denigratori spesso si esaurisce in una manciata di vocaboli, come nel caso per esempio del giapponese. E questo sembra in qualche modo rendere conto del fatto che la maggiore o minore frequenza di termini insultanti nel dizionario di una lingua sia il riflesso della maggiore o minore propensione al conflitto e all'aggressività di una certa comunità di parlanti. L'idea che diverse lingue, oltretutto, attingano a diverse aree concettuali nel costituire il proprio arsenale di termini denigratori rende conto del fatto che il vocabolario ingiurioso è in qualche modo specchio di quei domini concettuali che in una certa comunità vengono considerati tabù, ossia i domini delle pratiche, degli oggetti, delle persone intoccabili e innominabili.
Gli insulti cambiano quindi a seconda delle culture e, lei già lo accennava, cambiano anche nel tempo, perché oggi nessuno si sognerebbe di dare del gaglioffo o del manigoldo a qualcuno, e però in passato sì. Ci sono però degli insulti che restano, che rimangono, che hanno più stabilità temporale nelle lingue?
La risposta a questa domanda è in qualche modo continuazione di quanto dicevamo poco fa. Gli insulti che sopravvivono più a lungo, più longevi, sono in parte quelli che sono maggiormente ancorati a quelle aree concettuali, quelle aree semantiche che in una certa comunità di parlanti vengono considerate appunto tabù, aree sacre, e che rendono conto quindi di quei modelli culturali di riferimento di una certa comunità di parlanti che maggiormente potremmo dire stabili. Pensiamo ad esempio, poco fa dicevo, la lingua italiana insieme alla lingua francese del Quebec o lo spagnolo sono tutto gli idiomi che esibiscono il repertorio più ricco di termini, potremmo dire idiomaticamente blasfemi. Beh, questo in buona parte è riconducibile al fatto che, per esempio, la religione cattolica nella storia delle comunità di parlanti che parlano queste lingue ha giocato un ruolo determinante nella costituzione dei loro modelli culturali di riferimento.
Ci si insultava anche nell'antichità, però l'insulto sembra, come dire, più sdoganato oggi, anche in contesti abbastanza formali come il Parlamento, come i dibattiti televisivi. Lei definisce quella odierna l'epoca d'oro dell'ingiuria. Come mai?
Ma dunque, proviamo anzitutto a sfatare un luogo comune diffuso, ancor prima che nel senso comune, in una certa divulgazione scientifica che tratta del fenomeno del linguaggio d'odio. Non vi sono di fatto evidenze scientifiche e linguistiche a supporto della tesi che nella lingua parlata si stia osservando un incremento nella frequenza d'uso di termini insultanti. Gli esseri umani si insultano da sempre, e forse sarebbe ingenuo guardare al passato rimpiangendo un piccolo mondo antico in cui le conversazioni erano scandite da ossequi e complimenti. Eppure abbiamo la netta sensazione di vivere in un'epoca in cui offese, ingiurie piovono da tutte le parti. E ciò credo che sia per lo più imputabile a due ragioni. La prima ha a che fare col ruolo sempre più saliente che il vocabolario ingiurioso gioca nella comunicazione politica, ossia nei discorsi che vengono prodotti entro la cornice del confronto politico. Bene, un termine di insulto è oggi più che mai un potente attrezzo retorico capace di innescare processi di costruzione del consenso e del dissenso. Basti pensare che qualche anno fa il The New York Times ha stilato l'elenco delle oltre 590 persone, cose, istituzioni insultate da Trump su Twitter. La seconda ragione risiede là dove oramai tutti puntano lo sguardo, lo dicevamo poco fa, i social media. Un insulto prodotto entro la cornice dei social sottopone al pubblico ludibrio, e se a ciò aggiungiamo che i social straripano di trolls e haters, utenti che o per puro divertimento o forti dell'anonimato che la cornice dei social conferisce loro si abbandonano a raffiche di schermi improperi, ebbene emerge un quadro piuttosto chiaro. I social media offrono un terreno particolarmente fertile per il proliferare della diffusione del linguaggio d'odio.
In conclusione, Filippo Domaneschi, se non possiamo evitare di insultarci, perché magari è anche un bene che lo facciamo così non ci picchiamo, il punto però è acquisire competenza denigratoria, quella che lei chiama competenza denigratoria, cioè saper usare così bene il linguaggio da maneggiare con cura gli insulti.
Dunque, questo è un punto sul quale provo a insistere nel mio libro, ovvero sia la convinzione che essere parlanti competenti di una lingua significhi anche possedere competenza denigratoria, vale a dire saper parlare la propria lingua implica anche saper insultare bene, ossia sapere quali parole offensive usare, in quali contesti, se usarle e quali conseguenze ne possono derivare dal loro uso. Trovare in pratica, potremmo dire, gli insulti giusti per il bersaglio giusto, dare del, e perdonate la menzione dell'espressione volgare, pezzo di merda alla persona che ci ha inavvertitamente scontrato sull'autobus sarebbe come sparare una palla di cannone contro una mosca. Ma d'altra parte abbandonarsi sempre all'eufemismo, sostituire sempre termini fortemente offensivi o volgari con sciocchino o stupidino vuol dire rinunciare a una potenzialità espressiva della nostra lingua. Insomma, in sintesi, essere parlanti competenti, saper parlare la propria lingua, significa anche possedere competenza denigratoria. E l'insulto è in qualche modo un'arte marziale che va allenata ed esercitata.
Abbiamo parlato di insulti con il linguista Filippo Domaneschi, docente all'Università di Genova e autore del recente saggio, uscito da Einaudi, intitolato Insultare gli altri. E dagli insulti passiamo ai ringraziamenti. Io ringrazio Filippo Domaneschi per essere stato con noi, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.